Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Alessandro Baricco, I barbari alla mutazione. Puntata 3. La prima creazione di mutanti, il motore di ricerca Google, parte seconda. Il libro di riferimento è Alessandro Baricco, I barbari, saggio sulla mutazione, Feltrinelli editore.
È molto importante, interessante per me, e vorrei che lo fosse anche per voi, capire cosa inventarono, cioè com'è che loro risolsero il problema. Studiarono la faccenda, cominciarono a scaricare tutte le pagine del web, tutte, misero in serie una serie di, non infinita, ma enorme, di computer assemblati, comprati con pochi dollari, nel garage, e cominciarono a scaricare tutto in modo da avere il piano di gioco, diciamo. Trovarono, questo non era difficile, il sistema per identificare i diversi siti che parlavano del risotto, e poi passarono al vero problema, che era come giudicarli e come farvi arrivare nella prima schermata quelli che vi sarebbero stati più utili. Come risolsero il problema? Videro comparire nei siti una cosetta che allora era ancora in uno stadio sperimentale pionieristico, mentre invece noi oggi ormai usiamo largamente, ed è entrata nelle nostre abitudini, e cioè i links. Videro comparire queste parolette all'interno dei testi che c'erano nelle pagine, e se tu cliccavi su questa paroletta automaticamente venivi spedito in un'altra pagina. Un'invenzione di un altro genio totale della rete, che aveva appena iniziato a comparire. Difatti non sapeva nemmeno bene come usarlo. Alta Vista, ad esempio, li metteva in coda e poi dite fate un po' voi, non sappiamo cosa sono. Trac. Invece loro capirono che quella era la vera nascita della rete, così come la intendiamo noi oggi. C'era il principio dinamico della rete. Se la rete fosse rimasta immobile, cioè che tu entravi in un sito e ci restavi dentro, poi entravi in un altro e ci restavi dentro, se la rete fosse rimasta questa non avrebbe certamente avuto la diffusione che ha oggi. Mentre invece loro intuirono che lì c'era a portata di mano la messa in movimento dell'intero sistema, e studiarono il meccanismo di questi links. Non la faccio lunga, però voglio dirvi il punto finale. Alla domanda qual è il sito migliore per te che cerchi una ricetta del risotto alla milanese, Brin e Page risposero così: il sito migliore è il sito contenente una ricetta del risotto alla milanese e il sito a cui va il maggior numero di links provenienti da altri siti. Attenti, perché questo è il cervello nuovo, questo è il nuovo mondo. Allora, ripeto, qual è il sito migliore per soprattutto sul risotto alla milanese? Intanto deve essere un sito che contiene qualcosa sul risotto alla milanese, ma soprattutto deve essere un sito a cui vanno da ogni parte della rete moltissimi links in quel sito. Ma links, non preoccupatevi da dove, non, per adesso prendeteli solo così, come passaggi. C'è qualcuno nella rete che dice là, ce n'è uno, 10, 1000, 500.000, quello che ne ha di più è primo. Essendo i due molto intelligenti, capirono anche che credevano in questo principio, che per uno della vecchia civiltà, tipo me, non mi sarebbe mai venuto in mente che quello potesse essere un criterio di verità. Però capirono che non ci si poteva fermare lì. Cioè capirono che è vero che ci sono 5 persone che nel loro sito rinviano al mio, però forse dipende anche un po' da chi sono. Se sono il cugino, mettiamo il sito Baricco, uno cerca Baricco, ok. In quel sito lì che ho fatto io, Baricco, su di me, ci sono 10 links che arrivano da altri siti. Però certo che se è il sito di mia mamma che rinvia, che valore può avere? Sì, forse sì, ci sono messi a pensarci. Detto. Oppure il sito del critico che mi odia. Si dice, è importante, sì, è importante, forse è più importante o meno importante. E si sono incominciati a porre il dibattito. Ma dato che erano due menti barbare, che risposta dietro a questo problema, che era reale? Cioè non puoi solo dire, beh, 500.000, fammi vedere un attimo da dove arrivano. E così stabilirono anche una gerarchia tra i siti che mandavano al tuo. Cioè non tutti i links sono uguali, ci sono dei links che sono più significativi, che pesano di più, e altri links che pesano di meno. Quello di mio cognato pesa meno, quello invece Yahoo che rimanda nel mio sito pesa di più. Come fare però a stabilire qual è quello che pesa di più? Risposta coerentemente Barbara. Peserà di più il link proveniente da un sito a cui va il maggior numero di links. Guardate che è una coerenza fantastica. Allora adesso voi volate a volo d'uccello e cercate di guardare tutta la rete. E guardatela in movimento, cioè guardate i links che partono e che rimandano la gente e che la fanno viaggiare. Guardate questo movimento. Se poteste dare una luce o un colore a questo movimento, come non sarebbe nemmeno difficile fare, vedreste che ci sono delle zone più, non so, vediamo, più rosse e altre più bianche. Perché c'è più movimento. Alcune addirittura diventano rossissime, come quelle foto dell'illuminazione quando fanno il pianeta Terra e ci sono Los Angeles, tutta una luce, poi c'è invece il Canavese, nessuno. Lo vedete, no? A zone. Più o meno Google vi mette come prime 10, che sono quelle che tutti noi leggiamo. Gli umani in Google leggono la prima pagina, alcuni la seconda e pochissimi la terza. La quarta si sono già stufati, che la dice lunga anche sul tipo di mente che abbiamo. Potete immaginare questo, le zone più luminose sono in testa. Dove c'è più movimento, sono in testa. Naturalmente per domare tutto questo sistema ci voleva un algoritmo di una difficoltà mostruosa e loro lo inventarono, e questo è il vero brevetto di Google, che tengono stretto in una cassaforte, perché loro sono in grado di calcolare tutto questo sistema di equilibrio di links e dire sì, quello è più rosso di un altro. Per quanto vi possa parere delirante questo principio di qualità e di verità, perché qui si parla di conoscenza, e Google è una faccenda di sapere. Io voglio sapere qualcosa su Spinoza. Conoscenza, epistemologia. Qual è il criterio? I links. Il gioco dei links. Per quanto vi possa parere delirante questo sistema di gerarchizzare la conoscenza, voglio dirvi che è il sistema che probabilmente tutti voi usate ogni giorno. Vi fidate di questo sistema. Vi fidate nelle cose che veramente vi stanno a cuore. Noleggiare un'automobile, viaggio a Cuba, tette di Marilyn Monroe, la foto migliore, non voglio perdere tempo, i voli aerei. Voi vi fidate di questo sistema e molti di noi già si fidano quando cercano Beethoven, schematismo trascendentale, oppure anche solo Umberto Eco. Oggi viene Baricco a parlare, non so poco di lui, Alessandro Baricco. Ci fidiamo, lo usiamo. Sono sicuro che vi sembra delirante il sistema, ma lo usate, lo usiamo, ci fidiamo. La sua assurdità va capita perché è stimolante, è provocatoria ed è stimolante. Vi dico due cose che voi accettate quando usate Google. Uno è un criterio di verità molto singolare e certamente di rottura rispetto alla civiltà vecchia. Facciamo un esempio, che è quello che ho fatto nel libro, che adesso è un po' invecchiato, ma non me ne è venuto in mente un altro. C'è stato un periodo che è stato quello in cui ho scritto questo libro, che tutti noi volevamo sapere cosa cavolo aveva detto Materazzi a Zidane per fargli fare tutto sto pandemonio. E c'erano anche delle diverse versioni, eccetera. Ok, in quel momento, se la frase precisa detta da Materazzi in rete fosse stato contenuto solo da un sito scritto in aramaico, voi mettevate Materazzi, Zidane, testata, frase, e Google non vi dava quel sito. Perché? Perché in aramaico, immaginate il movimento di un sito scritto in aramaico, pochissimo, no? Probabilmente Google vi avrebbe dato il sito, la pagina web in cui la frase più vicina a quella vera detta da Materazzi era scritta in una lingua accessibile al maggior numero di umani. C'è proprio un equilibrio, no? Per cui perdi un coefficiente di quello che noi chiamavamo la verità, cioè quello che veramente ha detto, ma guadagni in comunicazione. Quindi noi avremmo trovato un sito in cui sarebbe stato scritto una frase che Materazzi avrebbe detto: non è questa, però è vicina. ma un sito probabilmente scritto in inglese, per cui effettivamente comunicabile, comprensibile, leggibile. Che criterio di verità è questo? Cui viene privilegiata la capacità di stare in circolo nel sistema sanguigno di un pianeta rispetto all'esattezza. L'esattezza immobile è inutile. L'esattezza immobile non è sapere. Il massimo dell'esattezza possibile, capace di grande movimento, quella è l'esattezza per Google.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.